Doncs, em repeteixo, ara és el professor Jablonka, Universitat de la Picardie, Universitat Vienne. Hi som? Som-hi?
Perfecte. Bene. Cominciamo. Scusatemi. Cominciamo? Grazie.
Pajalost.
Grazie, Presidente. Ecco, la questione pimentata del piemontese, è di quello che intendo parlarvi, che è ormai risaputo che il Piemonte rappresenta con i suoi poli industriali come la Fiat e poli sportivi come la Juve, è una componente essenziale del triangolo industriale Genova, Milano, Torino, Gemito, è uno dei principali assi economico-amministrativi, Milano, Torino, Mito, Italia. L'importanza del piemontese nel ruolo assunto dal Piemonte a livello nazionale e internazionale, tanto dal punto di vista storico quanto attuale, sfugge però generalmente alla coscienza di chi parla oggigiorno del Piemonte o anche di Torino. È sintomatico di questa disattenzione che pochi sappiano identificare un piemontesismo entrato nel discorso mediatico internazionale dell'attualità politica solo alcuni mesi fa, e si tratta della parola Bataclan, che normalmente dovrebbe apparire, però non appare. Ok, non importa. Quindi Bataclan è un piemontesismo lessicale che significa appunto chiasso, taferuglio, come lo nota Gianluigi Beccaria in un articolo sulla Stampa del 2016, articolo intitolato Alle radici del Piemonteis c'è un'Italia in salsa transalpina. Solo chi possiede alcune nozioni del piemontese è in grado di concludere che gli eventi svoltisi nell'autunno 2015 a Parigi rivelano il fondo di verità dell'antico proverbio Nomen est omen. Basti per rendersi conto immediatamente che la questione del piemontese è veramente piccante. Si potrà dimostrare che la posizione frontaliera e allo stesso tempo transfrontaliera della regione tramite tra le due nazioni, italiana e francese, non è estranea all'aspetto pimentato tanto del Piemonte quanto del piemontese. E questo è l'obiettivo principale di questo mio intervento. Va rilevata in questo contesto l'affinità del piemontese con il francese da discutere in maniera approfondita nelle parti successive del presente intervento, ed è particolarmente importante in questa sede che il piemontese goda da qualche tempo anche di un riconoscimento ufficiale. La legge regionale del 10 aprile del 1990 stabilisce che la regione Piemonte, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione, in attuazione degli articoli tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza. Si può anche far cenno alla versione piemontese del sito ufficiale del Consiglio regionale del Piemonte, Chambre legislativa del Piemonte, come prova di questa disposizione che non copre solamente le minoranze occitanica e franco-provenzale in Piemonte, ma anche lo stesso piemontese. E va segnalato, si potrebbe ancora rivelare altri testi che però, di cui però non posso parlare in maniera approfondita. In ogni caso non si può negare una presenza del Piemontese anche al cuore amministrativo della regione, ed è proprio l'aspetto di trasversalità italo-francese, linguistico-culturale, geografica, politica e storica, tanto del Piemontese quanto del Piemonte, che rende questo complesso appunto pimentato. Il bilinguismo storico della Savoia, che con il Piemonte come attore di primo piano ha fatto nascere l'unità politica d'Italia, cioè il bilinguismo dell'italiano con il francese che trova una prolungazione all'epoca attuale, sebbene abbastanza ridotta in quello dell'italiano standard con il piemontese, si può simbolizzare graficamente con questa caricatura che ho trovato in un libro di Seriot, ecco, di Seriot, che all'origine relativa al bilinguismo in Ucraina, che si può tuttavia applicare benissimo anche al bilinguismo piemontese, in Piemonte. Comunque va sottolineato che la trasversalità del Piemonte e del piemontese vanno pari passo, e ciò riguarda dal punto di vista meramente linguistico innanzitutto la problematica assai complessa attorno alla classificazione tipologica del piemontese, e quello che vorrei prendere in esame principalmente dall'angolo della sociolinguistica storica, ma anche epistemologico. Questa dimensione epistemologica entra in gioco nella misura in cui la classificazione di lingue e varietà linguistiche risulta correlata a parametri socio-storici e politici. La constatazione che la classificazione di varietà linguistiche in base a criteri di distanza strutturale può essere controbilanciata da sviluppi di tipo sociolinguistico e di politica linguistica che avevo già emessa in lavori anteriori, più recentemente confermata da Jean-Michel Eloi in un articolo negli atti del congresso di Girona del 2011, mi sembra. Tutto questo fa apparire una sottodeterminazione della classificazione tipologica basata sui dati linguistici nel senso stretto. Da questo punto di vista salta agli occhi che il carattere detto anfibio del parlare del piemontese, questo carattere anfibio che Telmon considera, fa Telmon considerare il Piemonte come la più italiana delle regioni francesi, gode di una notevole costanza nelle discussioni per secoli, congiuntamente all'idea di bivalenza della regione, del Piemonte e anche del piemontese. Sul piano politico, la classificazione del piemontese ha conosciuto una virulenza particolarmente forte in periodi conflittuali, soprattutto durante e prima il Risorgimento, e si può considerare che l'invenzione, diciamo così, del dialetto detti gallo-italici da grazie a Dio Isaia Ascoli con il piemontese rappresenta anche un riflesso ideologico delle relative tensioni politiche, indipendentemente da evidenze empiriche, ad esempio interferenze franco-provenzali che esistono indubbiamente. Quindi la questione della classificazione linguistica del piemontese non è affatto nuova, sebbene tuttora d'attualità. Marazzini discute ampiamente il giudizio rigorosamente negativo di Dante in De Vulgari Eloquentia. Secondo questo proposito, il piemontese, considerato troppo marginale, non è degno di entrare in linea di conto nella ricerca del volgare illustre perché eccessivamente contaminato da elementi estranei, più che altre ovviamente d'Oltralpe. Montaigne, in passaggio in Piemonte nel 1581, si sente quasi a casa perché non solo riesce a comunicare con i piemontesi in francese, ma anche ad identificare elementi lessicali francesi, anche se, a suo avviso, fonicamente italiani. Nel Cinquecento i viaggiatori rivelarono ripetutamente il carattere culturalmente anfibio del Piemonte e certuni affermarono di averci incontrati dei veri e propri francesi. All'epoca attuale, con l'ascesa della Lega Nord come partito nazionale, certi correnti preferirebbero vedere il Piemonte come membro federale di una ipotetica Repubblica Padana, ma con un peso culturale e linguistico particolarmente forte attribuito all'elemento lombardo. Anche per questo esistono precursori che si potrebbe citare, che non cito adesso. Al modello di questa costruzione corrisponde, a quanto pare, una Gallia Cisalpina rinata per le sue ceneri, più il Veneto, più il Friuli, più l'Alto Adige, più in parte la Toscana, eventualmente anche le Marche. Una costruzione alla cui posizione tanto geopolitica quanto linguistica e culturale sarebbe allora localizzata all'intermedio della Francia e del resto d'Italia. Il precursore più celebre di tale concezione è chiaramente Carlo De Nina, di cui parlerò ancora in maniera più estesa in questo intervento. Quindi De Nina, nel suo saggio Sur le caractère des langues et particulièrement des modernes del 1785, aveva previsto lo sviluppo di lingue diverse nel settentrione d'Italia e nell'Italia centro-meridionale, con la Lombardia come centro politico-culturale di questa costruzione nord italiana. Ed è ovvio che in questo discorso la questione della classificazione tipologica è cruciale. Visto da quest'angolo si capisce meglio che il discorso piemontese a tendenza francofila si prosegua all'epoca attuale perfino nei manuali di linguistica. Se Tullio Telmon considera il Piemonte la più italiana delle regioni francesi è perché secondo lui la storia, la posizione, la formazione linguistica e la sedimentazione culturale, specie nella fascia occidentale, non potranno che confermare questa asserzione. Il punto di vista di Gebhard è abbastanza fine. Secondo questo autore, in Piemonte, contrariamente ad altre regioni italiane, il francese si è imposto principalmente in virtù del suo prestigio in lingua letteraria, dice, come anche nel Dauphiné e in Savoia. Dice, le Piemont, a cet égard, è come un prolongement de la France. Quindi una conseguenza di questa situazione è la penetrazione piuttosto massiccia dall'alto di interferenze francesi nel piemontese e probabilmente già dal 500 in poi con l'uso del francese degli atti notarili. Tuttavia, indipendentemente dell'esistenza di un fundamentum in re, e questo mi sembra importante, queste affermazioni vanno inquadrate nella continuità dei discorsi metalinguistici radicati nella storia sociale, politica e culturale della regione, e quello che mi preme di sottolineare sono questi discorsi metalinguistici che sono determinanti per i criteri di classificazione linguistica di varietà linguistiche come appunto il piemontese. Quindi storicamente la problematica del piemontese è legata al conflitto e l'espansionismo della Francia e della Savoia, e quindi la classificazione tipologica del piemontese va considerata relativamente all'appartenenza politica e all'orientamento culturale del Piemonte. L'unificazione nazionale del 1860-61 con il Piemonte come motore è anch'essa ovviamente un frutto dell'espansionismo tanto sabaudo che francese, e questo determinerà definitivamente i campi di gravitazione politico e culturale del Piemonte e del resto della Savoia. Per il primo Italia, con Torino come prima capitale del giovane Stato nazionale, per il secondo appunto la Francia. Torino stessa deve la sua importanza al seno del Piemonte al conflitto sabaudo con la Francia. Dopo l'occupazione francese del Ducato sabaudo dal 1536 al 1559 e la pace di Cateau-Cambrésis, la capitale sabauda fu trasferita da Chambéry a Torino nel 1563. Quindi il centro del potere sabaudo è staccata dalla sfera di influenza potenziale del rivale francese. E questo trasferimento è da considerarsi la base storica dell'orientamento durevole della Savoia a favore dell'Italia. L'uso dell'italiano invece del francese rappresentava anche un contrappeso atto a demarcarsi dal rivale d'Oltralpe. Il frazionamento politico e ovviamente anche culturale e linguistico in Italia non permetteva l'emergenza di un rivale così potente come la Francia. Al contrario, la penisola presentava un terreno propizio alle aspirazioni espansive sabaude. E questo è il quadro storico dell'emergenza della teoria della bivalenza storica dello Stato sabaudo nel Seicento, che poi, questa idea di bivalenza che poi è stata trasferita sullo stesso parlare, sulla lingua, se volete, piemontese. Quindi all'inizio, secondo questa idea, il Piemonte si trovava in una posizione di equilibrio tra i due campi di gravitazione italiano e francese, per motivo della copresenza delle lingue e di cultura italiane e francesi, e questo concetto fu trasferito ulteriormente al piemontese. Quindi lo spostamento del centro politico dello Stato sabaudo, ufficialmente bilingue, italiano-francese, della zona detta francese, perché principalmente franco-provenzale, verso la parte italo-romanza trovò un prolungamento ideologico, il risorgimento, e fu compiuto al momento della proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 con Vittorio Emanuele II di Savoia come primo re d'Italia. A livello amministrativo Savoia divenne Italia e Italia divenne Savoia. Per il Piemonte, e in particolare per Torino, punto di partenza di questo processo, il prezzo da pagare fu la marginalizzazione al seno del nuovo Stato unitario e la perdita della sua funzione di centro politico. Quindi il paradosso sabaudo e la cessione dei territori culturalmente galloromanzi, a partire dai quali la Savoia aveva messo in opera la sua espansione in Italia contro l'appropriazione della penisola. Il sacrificio delle terre d'origine comportò, in definitiva, l'italianizzazione, che significò per il Piemonte più che altro la spiemontizzazione, secondo Marazzini. Lo stesso Piemonte assumò in tutto questo processo un ruolo chiave di tramite fra l'Italia e la Francia, e in questo si può vedere la base storica del paradosso linguistico del piemontese. E sul piano linguistico, l'aspetto più caratteristico del Piemonte come regione, allo stesso tempo frontaliera e transfrontaliera, di transito tra l'Italia e la Francia, e quindi la copresenza dell'italiano e del francese come lingue amministrative e di cultura. Il francese rimase tuttavia chiaramente dominante fino all'Ottocento. Prima del 1848, ma anche dopo, la buona società, cioè la borghesia e l'aristocrazia di Torino, parlava, a parte il piemontese, in gran parte francese. E l'italiano, invece, era tendenzialmente considerato lingua straniera, benché lungi d'essere assente, ovviamente. Per l'uso del francese rispetto alle altre lingue in presenza esisteva una distribuzione chiaramente e rigorosamente diastratica. Anche i dialetti locali furono influenzati dalle interferenze francesi. L'atteggiamento linguistico degli intellettuali piemontesi era assai conflittuale. Non mi resta molto tempo. Ci sarebbero ovviamente ancora tante altre cose da dire. Quindi la quintessenza dell'analisi che vorrei esporre nel quadro di questo intervento è che il piemontese è un esempio di primo piano che permette di dimostrare che la classificazione linguistica dal punto di vista tipologico-strutturale è sovrapposta da uno strato discorsivo, uno strato di discorsi metalinguistici radicati nella storia politica, storia sociale, storia culturale, che fanno sì che criteri inseriti in questo universo discorsivo sono quelli che sono più determinanti finalmente per la classificazione di una varietà linguistica come piemontese che gli stessi criteri puramente linguistici. E si può, potrei anche dimostrare che la scelta dei criteri linguistici sono la conseguenza o una conseguenza è la scelta di criteri basati sui discorsi linguistici radicati nella storia politica e sociale. Ecco.